Terra di Mezzo. I giovani e il loro mondo. In collaborazione con Progetto Cucciolo Onlus. Progettocucciolo.it.
Buongiorno a Riccardo Fantechi, al dottor Riccardo Fantechi, psicoterapeuta, nonché uno dei responsabili, ecco, della creazione di Progetto Cucciolo.
Progetto Cucciolo. Ecco.
Con lui facciamo il mercoledì questa trasmissione che parla di giovani, parla di fanciulli, parla di giovani un po' più grandi.
Dei sogni, delle aspirazioni.
Le paure, ecco. Paure. E comunque tutto quello che è il pianeta giovani, questa terra di mezzo.
Visto che i nostri ascoltatori sono presumibilmente adulti, anche del nostro tentativo da adulti di incontrare il mondo del
andargli sempre più incontro, perché se non c'è questo incontro quotidiano giovani adulti giovani, e non parlo solo di padri figli, ma insomma in generale è chiaro che questi giovani saranno sempre più disorientati, dire, in un momento. Ecco, a tal proposito, Riccardo, prima di partire con la trasmissione, con i temi già previsti e con le domande fra i nostri ascoltatori, è un momento decisamente drammatico. Ieri è stata una giornata decisamente drammatica, perché purtroppo si è materializzata questa cosa di cui avevamo già sospetto due giorni, e la vicenda di Gravina, di queste due creature che oltretutto dai giornali apprendiamo oggi hanno fatto davvero una fine orribile, e questo davvero ci stringe il cuore in una maniera che, come dicevo stamani in apertura di trasmissione, ci verrebbe voglia di stare solo zitti in giornate come questa.
E forse sarebbe
la cosa migliore, perché davvero è difficile anche cercare di alleggerire, cercare di, come si dice, portare avanti il proprio lavoro quando è un lavoro magari di questo tipo come il nostro, in queste situazioni, perché mancano le parole. C'è stata la vicenda di Pistoia, questa mamma questo omicidio e suicidio, e tralasciamo, ma non per mancanza di certe sensibilità, ma perché un altro tipo di vicenda, il terribile incidente di Fiumicino, ma quello è un incidente, anche se porca miseria non hanno anni, e la gente lì diceva qui prima o poi succede qualcosa, e come sempre porca miseria c'è bisogno del morto, in questo caso addirittura di una strage, perché si metta mano a fare qualcosa, ma lì è una cosa di altro tipo, però si rimane comunque sconvolti. Come fare di fronte a una cosa del genere? Come fare a cercare? E perché si arriva a una cosa? Certo, una domanda del genere non abbia una risposta.
Tu mi chiedi un commento, ma io veramente non so che cosa
per
dire.
Per forza, nemmeno uno psicoterapeuta, nemmeno un professionista in questo caso.
Non so cosa dire. Semmai mi permetto di esprimere un commento su tutto questo, ma non ho idea. Io questo mondo io non lo capisco.
Come stentiamo a capirlo un po' tutti.
Quando arriva a questi livelli diventa un mondo che può essere meraviglioso e tremendo, terribile, come in questo caso. Non so cosa risponderti, però diciamo nella mia vita, anche per esempio tramite Progetto Cucciolo, ho sempre avuto il desiderio profondo di cercare di fare qualcosa per la sofferenza che i bambini provano.
Certo. Che è la sofferenza più terribile.
Si legge anche
perché soffrire è sempre terribile, ma quando soffre un bambino
si legge anche nel nostro statuto, certo. I cuccioli poi di fatto e in definitiva purtroppo non hanno protezione nei confronti delle sofferenze che incontrano nella vita.
Chiaro.
Sono i meno protetti.
È chiaro.
Tante esperienze, le ultime le hai citate te, tremende, ma tutto quello che riguarda la guerra, per esempio. Con le famose Barbie, i famosi bambolette che sono delle bombe che tra l'altro vengono costruite o venivano costruite, spero, in Italia, che creavano poi
spero che venissero in passato.
E atrocità tipo anche il lavoro minorile nelle miniere, nelle fabbriche all'est, queste efferate uccisioni, io non so, però so che vedo, mi rendo conto che i bambini sono veramente le vittime di questo mondo, anzi direi i capri espiatori di questo mondo. In questa nostra società, sempre in bilico tra, ma questo nei nostri secoli, tra l'istinto di vita e l'istinto di morte, no? Questo mondo va sempre in una linea di discriminante, come diceva Freud, fra questi due. Ci sono tanti di quegli alibi assurdi, convenzionali, sempre più forti, che creano poi una specie di quasi giustificazione inspiegabile, assurda a quello che poi succede. Io posso fare posso provare a raccontare che cosa può succedere in un soldato, per esempio, di un paese che a 20 anni, a 18 anni, spara a un soldato che ha di fronte a sé, che ha la stessa età, presumibilmente, certo, ma è di un altro.
Sì.
Non è possibile, grazie a Dio, grazie a questa anima che noi abbiamo dentro, sarebbe impossibile pensare di sparare, tirare un grilletto e deflagrare una pallottola verso un nostro simile, coetaneo, giovane, eccetera. Cosa succede nella mente di questa persona? Beh, succede quello che poi in termini psichici viene chiamato un pusset psicotico, cioè una dissociazione, un momento in cui lui va fuori di testa. Non è un caso che in tante guerre le droghe viaggiano alla velocità della luce, in questo senso, per facilitare questo processo, e succede uno spostamento. Questo è micidiale da un punto di vista psicologico. Cioè il nemico non diventa il ragazzo della mia età di 20 anni a cui io sto sparando in questo momento. Quello che ha di fronte è il nemico, è una parte, una strana identità che gli viene poi negata sul piano della soggettività. Diventa, gli americani lo chiamavano Charlie, no? Per esempio, diventa un non meglio identificato oggetto
terribile,
che deve essere distrutto.
Terribile. Pensare che si istruiscano comunque, no? Si abituino ragazzi a questo tipo di dissociazione.
Sì, assolutamente. Per i casi di. Scusami.
Sì, sì, no, vabbè.
Per i casi di. È un po' complicato, poi io ci sento molto.
Veramente siamo tutti sconvolti.
Madri che compiono degli atti così, o gravina. Certo. Eccetera, sempre che
Gravina, è chiaro, è difficile esprimerci anche da questo punto di vista. Certo è che risulta difficile pensare all'incidente, perché quando uno dei due fratellini fosse caduto nella botola,
l'altro
si sarebbe buttato per salvarlo, ma forse sarebbe stato più logico correre a chiedere aiuto,
certo.
Non lo so.
In mancanza,
non lo so, però certo, in mancanza, per l'amor di Dio,
certo. Indicativamente tutte queste situazioni trovano lo stesso meccanismo che cercavo di spiegare prima per la guerra, no? Cioè non è più il bambino verso il quale viene offerta purtroppo violenza, ma è una specie di oggetto non identificato con il quale si raggiungono degli scopi di sedare quello che in quel momento è un'insopportabilità di un ostacolo o di un peso, di un fardello in quel momento abbiamo davanti, che vorremmo cancellare
chiaramente, perché si è fuori di testa,
ovviamente
c'è uno squilibrio mentale.
Non è pensabile. A me piace pensare che questo accade solo perché siamo fuori di testa. Poi
si può fare
un discorso su come questa nostra società ci abitua a più velocemente che in altri momenti della nostra storia andare fuori di testa,
certo. Sì. Ma noi chiaramente vogliamo affrontare il tema positivo, il tema appunto già previsto questa mattina, per parlare anche ai nostri ascoltatori, se avranno la voglia, la bontà di chiamarci appunto sia in diretta e magari mandarci un SMS. Di che si parla oggi con chi ci ascolta?
Va bene, allora, di intuizione e di creatività. Beh, l'intuizione è un qualcosa di molto interessante su cui parlare, su cui riflettere,
sì.
No? Cioè le intuizioni arrivano nella nostra mente così, tramite un'illuminazione,
sì.
Tramite non un processo razionale o un passaggio logico, ma tramite
un momento,
tac, dove noi entriamo a che fare con una nostra realtà psichica, che niente ha a che fare con la realtà effettuale, e abbiamo uno scenario, un insieme,
certo.
Un processo,
certo.
Che ci viene davanti e ci fa capire, ecco, è così, accade così.
Questo
è il terreno su cui poi dopo noi possiamo esprimere la nostra creatività.
Bene.
Quello che domandiamo ai nostri ascoltatori è: ma vi ritenete creativi? Riuscite a essere intuitivi e creativi? E poi
soprattutto i figli, perché chi ci sta ascoltando è più probabilmente
i nostri figli, che sono il tesoro dell'intuizione più di ogni altro momento della vita, no? Il picco dell'intelligenza arriva verso i 22 anni,
sì.
Tu l'hai passato da
molto tempo. Bene.
Mentre il picco dell'intuizione è nell'adolescenza,
certo.
È parecchio intenso, no?
E quindi i vostri figli, i vostri nipoti
raccontateci qualche esperienza di questo genere, perché poi
c'è un'intuizione che hanno avuto,
sì,
un'intuizione, un qualcosa che vi ha sconvolto anche voi, dice cioè, guarda
creativo,
cosa...
Perché poi parleremo in un secondo tempo della scuola, dove la scuola spesso purtroppo invece
però la butterei
uccide,
subito questa domanda, perché non è che abbiamo più tanto tempo, allora io direi buttiamo anche questa. La scuola secondo voi aiuta nell'intuizione e nella creatività del vostro figlio?
Per fare un esempio, il mio maestro elementare che si chiamava Amati, tanti anni fa purtroppo, faceva, mentre studiava le frazioni, voleva introdurre il problema delle frazioni e fece questa domanda: ci sono 5 mele, ci sono 7 bambini, come si fa a dare lo stesso quantitativo di mela a ogni bambino? E io alzai la mano e dissi: maestro, si va dall'ortolano e si comprano altre 2 mele.
Beh, grazie, facile.
No, facile, era una intuizione.
Ma sbagliato, ovviamente.
No, perché
se ti avesse detto c'ho 5 mele e c'ho anche 5 euro e siamo a posto. Ma non ti avrei detto c'avevo anche 5 euro per comprare altre 2 per dire.
No, invece la mia era un processo intuitivo e mi portava quindi, un'idea creativa.
Ecco,
invece fui buttato
i vostri figli,
fuori
i vostri
scuola.
Bambini, i vostri ragazzi, i vostri nipoti, sono in cosa sono stati intuitivi? Qual è quella cosa che vi ha colpito? Perché dice, ma guarda te il che si è inventato, il che ha creato.
Dateci un po' di tesori dei
ma soprattutto la scuola aiuta i figlioli a essere creativi, a essere intuitivi o anche da questo punto di vista si fa acqua?
Vai.
Figlioli, diteci la vostra, così ci si sfoga un po' anche sulla scuola, via amici all'ascolto,
c'è
qualcosa, se c'è qualche sassolino nella scarpa sulla scuola italiana, appunto. Allora il nostro numero telefonico è l'800 28 50 30, 800 28 50 30. Forza amici per chiamarci in diretta 800 28 50 30. Gli sms per raccontarci la stessa cosa tramite messaggino 335 606 3737.
Perché indimenticabile.
Amiche e amici di Radio Toscana, allora il vostro figliolo, ecco, il vostro bambino, il vostro nipote, il vostro ragazzo, se è più grande, è intuitivo, è stato intuitivo, ha questa capacità, creativo anche, parliamo anche di creatività. In cosa lo notate così creativo? Ecco, è bene parlarne in maniera positiva,
ma certo,
no?
Ma
voglio dire, non per dire il mio è più bravo di che gli altri, no, per parlare ognuno di suo, ma in maniera costruttiva, in maniera positiva. In cosa lo trovate creativo? Cosa ha fatto anche di simpatico, di buffo, di divertente, oppure di veramente interessante per ritenerlo tale, insomma? E la scuola in questo secondo voi
li aiuta
i vostri figlioli?
Perché, per esempio, Thomas Edison diceva: io sono sempre stato uno degli ultimi della classe.
Pensate,
Scott Fitzgerald,
Thomas Edison, ricordiamo, inventore,
quello ha inventato la lampadina.
Pensate,
per inventare la lampadina lui ha fatto 1700 rotti tentativi,
ecco,
e ogni volta perdeva 2 ore e mezzo per creare il vuoto d'aria, per passare il filamento. Chi gliel'ha data la forza di capire?
Era l'ultima classe. Che
lui aveva,
chi doveva essere il primo?
Aveva dentro di sé l'intuizione di capire che si sarebbe accesa
la lampadina. Certo. E l'altro, dicevi, scusami.
Ma facevo degli esempi: William Faulkner, Eugene O'Neill, Stephen Crane, Scott Fitzgerald. Sono bocciati all'università.
E tutte persone che li vogliamo ricordare, uno su tutti, insomma, William Faulkner, l'inventore del parafulmine, se non mi sbaglio. Ho detto bene.
intuitivo, è molto intuitivo.
Non è lui.
Di necessità virtù. E Scott Fitzgerald era giocatore del Glasgow.
No. Scott Fitzgerald è autore letterario, giusto?
Ma Glasgow, lo
ora
sai chi
era? Su internet,
Ellen Glasgow era una scrittrice, l'autrice di Terra Arida, vincitrice del premio Pulitzer.
Anche lei era ultima.
Per lei la scuola era intollerabile.
Ti rendi conto?
Intollerabile.
Andiamo a sentire un po' Fabio all'ascolto. Fabio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Fabio,
buongiorno.
Fammi ricordare i numeri telefonici. Allora, 800 28 50 30, 800 28 50 30, mentre per gli sms 335 606 3737. In cosa è stato intuitivo, in cosa tuo figlio, immagino tu voglia parlare di quello, tua figlia insomma, hai scoperto essere creativo, e se la scuola secondo te aiuta i nostri figlioli o purtroppo anche da questo punto di vista, come si dice da altri, fa un po' acqua?
No, senti, intuitivo, i figlioli miei in particolare, non volevo parlare di loro, io penso i ragazzi siano tutti
intuitivi.
È proprio nato nei bambini fino a che uno diventa adulto. Secondo me è proprio perché la società ammazza questo intuitività, nel senso, le regole della società. Infatti, secondo me, la scuola è deleteria.
Ecco.
In questa maniera, io faccio un esempio: io ho una figliola, gli piace molto leggere. Più che va avanti con la scuola, più che gli fanno passare questa voglia, perché insistono a volergli far leggere magari testi che a lei non piacciono, cose che secondo me, se per invogliare, cioè per fare leggere, basterebbe fargli leggere quello che uno vuole leggere veramente.
Certo.
Poi è bene o male sempre lettura, uno al limite si può disquisire su cosa o meno. Io penso sia perché il professore su un libro che ha già detto faccia prima, poi che non se c'ha 20 ragazzi a dover parlare su 20 libri differenti.
Chiaro.
Grazie Fabio.
Molto interessante. Grazie,
facciamo una precisazione, Alessandro, che non tutta la scuola.
No, ci mancherebbe, gente, se no si fa un po' per stuzzicare. Sì.
Però
dire,
è interessante quello che dice, mi trovo assolutamente d'accordo. Kenneth Branagh, per esempio.
Sì, Kenneth Branagh, regista.
Cespiano,
molto rumore per nulla.
Esatto.
Questa è la sua.
Bravo. Ecco. E lui a scuola, nelle superiori, fece un salto apposta per rompersi una gamba in modo che poteva stare a casa e poteva finalmente leggere Shakespeare.
Ma rendi conto se Maremma che nervi.
Si è autoprocurato una frattura.
Andiamo a sentire Rosanna a questo punto. Rosanna, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Rosanna.
Buongiorno Alessandro. Ma non so se più che un'intuizione, questo mi sembra una grossa marachella che ha combinato mio figlio.
Sì.
Ma io poi ci ho visto sopra con le amiche, perché veramente non sarebbe, perché era un bambino un po' tremendino, un po' vivace, bravo a scuola, intelligente, però sa di quei ragazzini un po' che disturbano sempre, no? Insomma, lui prendeva diverse note durante, ha visto che ora danno le note, no? Insomma, nella favola, dopo due mesi così, non arrivava nessuna nota. Dico, ma ha avuto male, sta diventando proprio bravo. Se non che un giorno mi chiama la preside a scuola e mi dice: signora, le devo dire una cosa, sono costretta, malgrado anche se Tommaso è bravo a scuola, a sospenderlo. Dico, cosa ha combinato? Niente, il furbino era andato a scancellare il registro di classe, il suo nome, e ha messo il nome di un altro bambino. Ma poi aspetta, il bambino più buono, più, sai, c'è sempre lo più insomma, più addormentato, no? E quindi è stata lampante, lui quello era lo più tremendino, che prendeva ogni pochino le note, no?
Beh, geniale.
Ma poi come ha fatto? Dice, è andato proprio nell'armadietto, ha preso il registro, l'ha cancellato e ci ha messo il nome.
Il nome di quell'altro. Ecco.
Il bello è che proprio l'ha messo tutti sotto torchio e gli è venuto
fuori. E alla fine è venuto fuori.
Dice, mamma, però poi ho confessato.
Ha confessato, io. Poi alla fine è messo alle strette, insomma, l'onestà alla fine del bambino. Ecco.
Ma il problema l'ha avuto anche fortuna che mancava poco alla
fine della
scuola, quindi ha potuto due giorni solo di sospensione, andava bene, i voti.
Ha avuto anche fortuna che Rosanna, per come lo racconta, no?
Sì.
Ha capito che c'era anche una grande forza in questo, c'era un grande messaggio anche: voglio togliere il mio nome da qui, non voglio dare questa identità nel mio registro, perché io sono da un'altra parte quando sto qua.
Certo.
E quindi almeno Rosanna lo accoglie
in qualche modo, lo hai, non dico giustificato, ma non lo hai, come si può dire, non lo hai
cercato di capire.
Sì, di un teatro, lo volevo punire, di Tommaso, non si fa. Poi dove veramente, ma guarda che genio, nella birbonaggine.
Ma allora questo non deve abbandonare.
Grazie Rosanna.
Grazie.
Non devo parlare, devo far così, figliore.
Non vogliamo dare questo messaggio, però ci sembra interessante che ogni gesto creativo ha una sua simbologia, una sua espressione, dice tante cose, non soltanto l'aspetto goliardico trasgressivo, ma anche dobbiamo essere così capaci di andare oltre e capire che cosa ci vogliono portare, quale storia vogliono raccontarci nel momento in cui agiscono questo atto creativo.
Bello, ecco, per esempio, quando uno si mette a fare gli scherzi al telefono, a fare il grullo e a rompere le scatole alla gente, definitivamente, e in definitiva è quello, che cosa vuol dimostrare?
Ecco, questo è un caso anomalo.
Ecco, vedi, lascia perdere la vita. Sondo tu vai andare a parare, come distrugge, ecco, la situazione e il personaggio in particolare. Andiamo a sentire quindi le voci dei ragazzi, sempre i tuoi collaboratori.
Allora, innanzitutto la AIP, l'Associazione Italiana Psicologi e Psicoterapeuti Liberi Professionisti, ha dei giovani psicologi che lavorano come tirocinanti per noi, e noi ci facciamo aiutare dall'associazione per il corpo scientifico di tutti questi incontri, chiaro, eccetera. E Nicola Cardinale, che è uno psicologo giovane, ci sta dando una mano in questo momento, è andato a fare delle interviste a persone sui 25-26 anni per sentire loro che cosa ne pensano di intuizione e di creatività.
Certo.
Poi dalla prossima volta che ci incontriamo faremo più un excursus più preciso sui bambini, sugli adolescenti.
Sentiamo le queste voci.
Ma allora, io penso che intuizione e creatività siano due cose che devono stare per forza insieme, perché senza l'intuizione non si può essere creativi, è una parte fondamentale. Ecco, diciamo che l'intuizione a scuola, diciamo che si è parlato di intuizione più che di imparare sui libri.
E hai avuto modo di esprimere la tua creatività nel tuo percorso scolastico?
No, questo in Italia purtroppo non è molto possibile, perché la creatività viene sempre spezzata, gli vengono sempre spezzate le gambe, a favore invece di un dogmatismo che prevale, diciamo, ecco.
Quindi un'istruzione un po' più nozionistica, vero?
Sì, l'Italia è il paese della teoria, mentre tutto il resto del mondo fa più pratica, questo lo sanno tutti.
Allora, secondo me l'intuizione e la creatività sono fenomeni della vita positivi e importanti. Una definizione potrebbe essere appunto riuscire a vedere le cose, gli oggetti, i propri pensieri in un diverso modo, cioè vengono a assumere un significato diverso rispetto al quale questi avevano prima.
E riguardo al fatto di aver potuto esprimere nel tuo percorso scolastico la creatività, ti è successo o no?
Beh, allora sì, fortunatamente sono riuscito a esprimerla, fortunatamente, anche no, perché ero un tipo abbastanza creativo, mi piaceva scherzare, quindi nel fare lo scherzo mi ingegnavo a tirare fuori delle cose creative, divertenti.
Quindi una creatività estemporanea?
Sì.
Allora, l'intuizione è qualcosa di magico, perché l'ascoltare la voce del proprio cuore, questo è quello che penso in merito. E per quanto riguarda la creatività a scuola, non tutti i professori lo permettono, però ci sono anche delle piccole stelle che fanno sì che i ragazzi possano esprimere quello che hanno dentro.
Allora, eccoci, queste erano le risposte appunto alle domande dei tuoi,
sì,
collaboratori,
esatto.
E su questo ci fermiamo chiaramente. C'è un messaggio molto simpatico che dice, fra quelli arrivati: ciao ragazzi, mio nipote, giocando a nomi, fiori, piante da trovare con una determinata lettera, ha trovato un mestiere con la lettera Z, lo zerbinista.
Ora non so se tu hai fatto
mio,
tanto tempo.
No, veramente.
Zerbino,
no, che lo zerbino, scusa. Ma non so se esiste lo zerbinista, però già il fatto di aver creato una cosa del genere, ecco,
molto
mi sembra.
Carino.
Intanto ho scoperto che William Faulkner è un grande scrittore, scenografo. Te lo sapevi,
sì,
eh?
Sì.
Ecco, io no, però
premio
sono
Nobel.
Su Wikipedia, premio Nobel, ecco, io lo so anch'io. Ma scusa, ma quella metà di parafulmine non era simile il nome del metà di parafulmine?
Ve lo diremo quando ci incontriamo la prossima volta.
Ma comunque sì.
Dove noi
era
abbiamo
Franklin,
voluto Benjamin.
Ecco, Marimma e Nervi. Vabbè, me lo mette ora.
E Newton?
Lascia perdere, guarda. Ecco.
Vai. Andiamo, allora,
no,
andiamo,
dicevamo, ecco, diciamo, per chiudere.
Diamo un messaggio ponte per la prossima volta,
sì,
quando ci vedremo, che credo sarà fra due settimane.
Fra due settimane tu mancherai mercoledì, e quindi mercoledì non c'è l'appuntamento, ma fra due settimane torniamo a parlare di ragazzi, di giovani, problemi,
speranze. Abbiamo aperto una piccola porta, intuizione e creatività, sulla fiducia. L'esprimere la creatività rende la vita dei giovani molto più ricca, ovviamente, più,
certo,
vicina a loro stessi.
Certo.
Ecco perché noi vogliamo parlare di questo. Vi faremo, quando ci rivediamo, un'altra domanda, andremo a fare domande proprio ai bambini e agli adolescenti specifiche su questo
processi
creativi, su questo tema. E quindi vi diamo l'appuntamento, certo, per questo argomento che abbiamo semplicemente oggi accennato,
abbozzato. Ecco, abbiamo appuntamento fra due mercoledì. Ripeto, mercoledì si sospende un attimo una trasmissione, il dottor Fantecchi non è appunto presente, però fra due mercoledì parliamo di questo. Ma tu volevi aggiungere una cosa per chiudere?
Sì, a cui tengo particolarmente. Il 28 marzo a Campi Bisenzio, al Teatro Dante,
tutto ristrutturato, molto
tutto
bello.
Ristrutturato, molto bello. Ci sarà un concerto in beneficenza per il progetto Cucciolo Onlus,
per tutte le vostre iniziative,
e
certo,
per la pubblica assistenza di Campi, per le nostre iniziative sugli adolescenti, per l'appunto, che stiamo mettendo in atto. Quindi siete tutti invitati a venire. Ci sarà la No Profit Band, una band fantastica,
come dice il nome, non voglio
esatto,
dire,
che suona per fare solo per
iniziative benefiche.
No, è molto, molto brava. Nel suo repertorio tutte canzoni anni 70, quindi dei nostri tempi.
Tutta roba Battisti e quindi, non solo, ma sono bravissimi.
E quindi so che il Bogani oggi ha preparato Alice di
De Gregori, che è un loro cavallo di battaglia, cioè, nel senso, l'hanno riproposto in maniera.
Siamo nei pieni anni 70.
Sì,
quindi vi aspettiamo.
Allora, ricordiamo il 28 marzo.
Esatto.
Il 28 marzo a Campi Bisenzio, Teatro Dante.
Bene, perfetto.
Ecco, perfetto.
Potete telefonare qui o al nostro,
certo,
www.progettocucciolo.it.
Ecco, www.progettocucciolo.it, ricordiamo, è già il nostro sito.
Ci potete scrivere e comunque poi offriremo anche dei biglietti omaggio durante la nostra trasmissione, se tu me lo consentirai.
Bene, perfetto. www.progettocucciolo.it per il 28 marzo, ricordate questo appuntamento al Teatro Dante di Campi Bisenzio. Gustiamocela allora, Alice. Grazie, dottor Fantecchi.
A presto, grazie a tutti voi.
Fra due settimane.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Vieni al quarto piano, è lì tranquilla, e si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa.